il pensiero che il Signore ha messo nel mio cuore è per la Chiesa. Quindi voglio sottolineare, un cristiano è membro della Chiesa, un cristiano è la Chiesa. Tante volte lo abbiamo sentito dal nostro pastore. Dio non poteva essere contenuto in quattro mura, no? In quattro pareti. Ma la volontà sua è quella che noi lo accettiamo per aprire il nostro cuore, perché lui vuole entrare nelle nostre vite e dimorare nei nostri cuori, no? Quindi un cristiano, dice un commentarista, un cristiano non va in chiesa, ma un cristiano è la chiesa, no? Perché lui ci ha fatto parte proprio del suo corpo, della sua chiesa. E voglio solo rispecchiare queste parole in una versetto biblico che si trova in Efesini 2:19, che dice che noi non siamo più stranieri né ospiti, no? Ma siamo concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio. Siamo stati edificati, facciamo parte di un edificio addirittura che cresce, questo edificio particolare, perché di solito gli edifici o crollano o si sbilanciano, però l'edificio di Dio, quindi la Chiesa, cresce, e cresce perché ci edifichiamo attraverso la sua parola, attraverso le sue insegnanze, attraverso tutte le attività che promuove lo spirito dentro una chiesa, no? E siamo parte del suo corpo. Dio è un Dio di ordine, un Dio completo, che non ha fatto mancare nulla alla sua creazione. Infatti vediamo il corpo umano, talvolta la chiesa viene paragonata con il corpo umano, no? Anche perché dice che facciamo parte del suo corpo. Pietro diceva che dove la pietra angolare, la testa, è Cristo. Gli altri organi, gli altri membri siamo noi, no? Immaginate se Dio avesse fatto il corpo umano col naso dietro la testa, potevamo mangiare anche schifezze, no? Perché non aveva questa relazione il naso con la bocca, quindi no, non si usavano gli alimenti. Quindi lui è un Dio di ordine e ci ha fatto parte di questo corpo, e come membri del suo corpo ognuno di noi ha una funzione e siamo interrelazionati, se si può dirlo, no? Infatti io per mangiare utilizzo la mano, utilizzo la bocca, no? Il cervello mi sta dando costantemente gli ordini e mette in funzione il mio corpo. Questi, a livello della Chiesa, per relazionarlo con la Chiesa, sarebbero queste funzioni, sarebbero quello che chiamiamo le lavori ministeriali della Chiesa. Dio, al momento in che ci ha fatto parte del suo corpo, ci ha dato a ciascuno di noi una funzione, una lavoro ministeriale. Stamattina io chiedo a te, fratello, lo sai tu qual è la tua lavoro ministeriale? Qual è il ministerio che il Signore ha dato a te? In che modo stai servendo al tuo fratello, alla tua comunità? Cioè, stai portando avanti questo lavoro? Cioè, noi cristiani non siamo più simpatizzanti, non veniamo in chiesa solo perché vogliamo ascoltare un sermone che dopo di uscire dalla porta lo dimentichiamo, non lo mettiamo in pratica. Cioè, noi siamo qui perché quel fratello che ci è accanto ha bisogno di noi, e noi abbiamo bisogno pure di quello che abbiamo accanto a noi. Cioè, ogni parte di questo corpo ha bisogno dell'altra per la propria edificazione. Certamente non tutto è così facile, perché proveniamo da diversi contesti culturali dove magari abbiamo delle abitudini diverse, e questo ci fa un po' non adeguarci l'uno all'altro, per così dirlo, no? Quindi ci fa delle volte anche discutere, perché chi di voi non ha discusso qualche volta con un fratello? Penso che io l'ho fatto. Io discuto perché siamo diversi, però siamo stati edificati nell'amore del Signore. Perciò abbiamo imparato a perdonare, ad amare e a continuare a edificarci nel momento giusto. Va bene, questo volevo dirlo come una maniera di intro. Sì, ho fatto un intro molto lungo, però è preciso, no? Tornare alle radici, no? Alle nostre basi come chiese, perché come tante volte pensiamo nella nostra propria edificazione, no? Io devo consacrarmi al Signore, le entrego la mia vita al Signore, devo leggere la parola per il Signore, però ci dimentichiamo del nostro lavoro nella Chiesa. E come cristiani siamo una Chiesa, cioè il nostro buon cristianesimo lo rispecchiamo nella Chiesa. Se tu sei un cristiano che ha imparato la parola, perché sei pieno di conoscimento e tante altre cose. Però se quello che tu hai, quello che Dio ti ha dato, non si rispecchia nella tua chiesa, nel tuo ministerio, nel tuo servizio, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E dobbiamo continuare a edificarci nell'amore di Dio. Allora, io vorrei leggere testo base. Innanzitutto vi dico che oggi farò relazioni altri testi biblici per sopportare il contenuto o per dargli un contesto al verso che leggerò a continuazione, no? Allora, vorrei leggere questo versetto. Il versetto si trova in Apocalisse 2:4. E dice il Signore: ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Allora, prima parlavo che magari da credenti possiamo anche litigare o avere un disaccordo con un fratello, ma anche prima di essere stati credenti, di diventare credenti, penso che maggiormente potevamo litigare con le persone perché eravamo guidati del nostro modo di pensare, dei nostri desideri, che questo ci portava a prendere delle brutte scelte, no? E quindi eravamo facilmente, una persona poteva prendercela in contra di noi, però non ci importava, ma quello lì ce l'ha con te, a me non mi importa, io vado avanti con la mia vita. In questa occasione il Signore si rivolge alla sua chiesa in Efeso. Questo versetto è estratto del libro Apocalisse, no? Racconta, il Signore si rivolge alle sette chiese che si trovano in Asia. In questa occasione parla della chiesa di Efeso, è una rivelazione, quindi parla di un fatto futuro, però che ha una connotazione presente, e si vede perché dopo dei versetti più avanti dice: ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto. Quindi mi sta parlando di una avvertenza che il Signore fa. Non ha stabilito ancora un giudizio, no? Dà una possibilità a questa chiesa. Allora, però questa volta facciamo sul serio, perché è proprio il Signore che ci dice: ho qualcosa in contro di te. Io vorrei che qualsiasi persona al mondo mi dica questa cosa tra il Signore. Cioè, trovarmi da fronte al Signore che mi dica, la prima volta che ho letto questo versote ho preso un po' timore. Perché stare davanti al Signore che mi dica: ho qualcosa in contro di te, cioè, che scusa le posso dare, cosa posso fare io per lui? Allora, perché il Signore se l'ha preso con questa chiesa? Perché se l'ha preso con me? Perché se l'ha preso con la nostra chiesa, no? Le dice: perché hai abbandonato il tuo primo amore. Solitamente, di solito nella vita cristiana, questo versetto lo contestualizziamo in un modo personale e parliamo del primo amore come quell'esperienza che abbiamo avuto quando abbiamo conosciuto il Signore, che è una bella emozione, abbiamo capito quello che Lui ha fatto per noi, e quindi questo ci porta a un sentimento dolce e buono nel cuore e ci porta anche a avvicinarci a Lui con tutta la nostra forza, e che con il tempo questo si raffredda. Non diciamo che sparisce, perché guai si sparisce, però si raffredda, no? È questo che un cristiano sempre pensa come il primo amore. Ma il Signore stavolta non si rivolge a un cristiano, ma si rivolge alla sua chiesa: hai abbandonato il tuo primo amore. Allora, cosa ho fatto io per abbandonare il mio primo amore? Il Signore me lo spiega più avanti, nel versetto che ho appena letto, mi dice: ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Vuol dire, io stavo facendo qualcosa che non lo facevo più. Come livello di chiesa, noi facevamo qualcosa che ormai non facciamo più, ci siamo raffreddati. Allora, per sapere quali sono queste opere di prima, no? Per non entrare in sentimentalismi, in emozioni, per dire evangelizzazioni, è quello che noi facciamo normalmente per il Signore, andiamo alla luce di quello che dice la parola, quali sono queste opere. Torniamo all'inizio, dove tutto ebbe il suo inizio, no? Cioè la Chiesa Primitiva. Il primo giorno della Chiesa Primitiva, andrò su Atti 2, 42, il primo giorno della chiesa primitiva, che era il Signore ha donato il suo spirito, no? A questi 120 discepoli che si trovavano lì, hanno cominciato, Pedro ha iniziato la sua predicazione, poi il Signore questo spirito ha dato del suo spirito anche a 3.000 persone. E nel primo giorno la chiesa primitiva erano 3.120 persone e la Bibbia mi dice che loro erano perseveranti in quattro aspetti. Allora andiamo su Atti 2:42 e dice: erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Queste erano le cose che facevano la chiesa primitiva, guidati dallo Spirito di Dio. Il primo giorno della chiesa primitiva erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Cosa mi può dire questo versetto a me, a te, a noi come chiesa? Mi dice innanzitutto che eravamo perseveranti, erano costanti, si dedicavano da continuo a qualcosa. A che cosa? Nell'ascoltare l'insegnamento delle parole, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Allora, la parola in Ebrei, capitolo 4, 12, perché è importante l'insegnamento della parola? Noi diariamente, cioè ogni giorno, siamo contaminati da pensieri, di cose che vengono alla nostra mente, magari problemi, situazioni, teorie del mondo, filosofie, cose nuove che appaiono, che possono mettere in dubbio la nostra fede, no? O che possono magari addebolirci in un aspetto della nostra relazione col Signore. Quindi è utile perseverare nell'insegnamento? Sì. Perché? Perché attraverso la sua parola noi siamo edificati, ci stiamo edificando, fortalecendo nel Signore. Se non solo i nostri pensieri, la Bibbia mi esorta, mi dice rinnovate il vostro modo di pensare, rinnovate, cioè giorno per giorno rinnoviamo il nostro modo di pensare. Con che? Con la parola. E non solo il nostro intendimento, ma anche i nostri cuori. In Ebrei 4:12 mi dice che la parola discerne i pensieri, anche i sentimenti del mio cuore, e li mette alla luce, no? Per questo è importante. In seconda di Timoteo mi dice che tutta la scrittura, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnarci, per riprendere, per correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. È importante perseverare nell'insegnanza della parola, è importante perseverare nell'insegnamento della parola, perché possiamo essere edificati, fratello, edificati. In Efesini 4:11 mi dice che Dio ci ha costituiti pastori e dottori, no? E nelle nostre chiese per poter essere edificati. Allora, come relazioniamo questo? Prima frase di spunto per l'insegnanza. Come noi, o il perché è importante perseverare nella comunione? Altro che essere edificati per realizzare la nostra identità come chiesa, no? Il Signore ci ha costituito un pastore che ogni mercoledì, ogni sabato, ogni venerdì è qui in questo luogo disposto a edificare la sua chiesa attraverso le parole che il Signore mette nel suo cuore, no? E è importante, fratelli, che noi accudiamo a questo, cioè noi dobbiamo venire e ricevere questo, perché è il Signore che lo prepara per noi. Nel momento in che noi rifiutiamo questo, ci stiamo fermando nella sua opera. Se tu proprio non cammini col Signore, ti allontani. Nel senso, se tu ti fermi, l'opera sua va. Cioè, il Signore sta facendo la sua opera. E lui dice, oggi andrò di là. Se tu vai con lui, lavorerai con lui. Ma se tu ti fermi, tu ti allontani da lui, perché lui continua ad andare. E tu ogni volta stai più lontano. Cioè, il Signore non ha bisogno di te in questo senso. Non è che se tu dici, no, Signore, io oggi non ce la faccio, oggi sto male, oggi non so. E lui dice, va bene, io ti aspetto allora. No, lui va. E tu ti fermi lì. Ti fermi lì, proprio. Così ti raffreddi, ti tiri indietro nella sua opera, perché il Signore va. E lui vuole contare su di te, se tu sei un strumento, nel senso che tu permetti di essere un strumento per lui. E tu dici, Signore, eccomi, io sono il tuo servo, usami. E lui ti usarà. E lui ti usarà. Per ultimo, l'ultimo spunto, ce lo troviamo in Giovanni 8, 13. In Giovanni 8, 13, dice il Signore, Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto, cioè a noi, coloro che avevamo creduto, in Lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Fratelli, approfittiamo ogni volta che possiamo, cioè sempre, perché davanti al Signore noi non abbiamo scuse, di venire alla Sua parola, perseverare nella Sua parola. Cioè, qua ci troviamo ancora questa parola, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, siete veramente i miei discepoli. Della costanza dipende la vostra salvezza, fratelli, dobbiamo essere costanti, perseverare nella Sua parola, perché è quella che ci edificherà come Chiesa. Vogliamo tornare al nostro versetto guida, possiamo dirle, che siamo ancora in Atti 2, 42. Perseveravano, abbiamo appena letto l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, perseveravano ancora nella comunione fraterna. Normalmente la comunione viene rappresentata come qualcosa di stare insieme per spasso, per stare, sì, stiamo qua, prendiamo, mangiamo insieme, però dentro della Chiesa la comunione è una cosa che ha un legame più intrinseco, più forte, no? E mi piace la mia Chiesa, sapete perché? Perché io, quando sono venuto in questa Chiesa, mi sono trovato in mezzo alle persone che io fuori della Chiesa, quando non era credente, non mi sarei mai avvicinato. Io penso che questa cosa vi l'avevo detto prima, perché non avevamo niente in comune, culture diverse, gusti diversi, chissà pensieri diversi, forme di vedere la vita diverse. E poi una volta mi sono visto lì seduto in mezzo a noi con gente, io pensavo, no, nel mio interno, questa cosa è ben strana, io a questa signora qua non l'avrei mai salutato, non l'avrei mai dato un bacio, no? La verità. Però arrivando a Cristo, conoscendo a Lui, ricevendolo nella mia vita, mi sono reso conto che è stato per Lui, cioè la nostra comunione è con Lui. E mi piace questa Chiesa perché è una Chiesa unita, nel senso che nonostante che siamo tutti diversi, ci unisce l'amore perché abbiamo nel confronto del Signore, no? E mi sembra bello che non parliamo di una uniformità, perché l'essere uniti e stare unanime nel medesimo sentire non vuol dire essere uniformi. Per questo mi piace la mia Chiesa, perché ancora tanti di noi conservano, non so, tradizioni culturali, nel vestirsi, nel mangiare, però ci unisce l'amore del Signore, no? Continuiamo a essere legati per quello. Allora, questa è la nostra comunione, il Signore, però a volte le cose non sono un po' così, no? E la parola stessa me lo spiega il perché. In prima di Giovanni 1, 7, il Signore mi spiega il perché la comunione non viene a volte realizzata tra i fraterni. Prima di tutto mi dice il perché sì, mi dice, Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Quindi io ho avuto comunione con te, fratello, con te, sorella, perché mi sono avvicinato al Signore nello stesso modo che l'hai fatto tu. E l'amore suo ci ha fatto proprio unire e avere questa comunione. Però perché a volte non riusciamo magari a avere questo legame con il nostro fratello, non riusciamo a avere questa comunione? Un versetto prima me lo dice. Ci diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Fratelli, è il peccato, semplicemente il peccato, la nostra condizione di non accettare che stiamo commettendo un peccato davanti al Signore, che stiamo peccando con il nostro fratello, magari per un orgoglio, invidie, non so, tante cose che, ah no, il fratello sta domenica è andato via e non mi ha salutato, no, il fratello ha portato qualcosa a lui, cioè, sono delle cose che praticamente come figli di Dio non dobbiamo avere nel nostro cuore, dobbiamo crescere, dobbiamo andare oltre e fissarci, no? Sulle cose che veramente il Signore vuole che noi facciamo. Quindi l'unica cosa che ci può allontanare di questa comunione è il peccato, di qualsiasi indole. Io non sto qua per evidenziare il tuo peccato, fratello, ma tu lo sai, cioè io procurerò prendermi cura del mio rapporto, no? Per una responsabilità che ciascuno di noi ha davanti al Signore innanzitutto e poi in confronto del tuo fratello. Il Signore dice nella sua parola: tu perché dici che mi ami, dici che mi ami a me che non mi vedi e non ami al tuo fratello che vedi, cioè, capisci? Il Signore, il nostro rapporto con Dio si evidenza nel nostro rapporto con i fratelli, è evidente. Se non abbiamo un buon rapporto con i nostri fratelli, vuol dire che abbiamo un buon rapporto anche con Dio. Se c'è qualcosa che non va a livello di chiesa con i nostri fratelli, vuol dire che c'è qualcosa nei nostri cuori che non va, che dobbiamo procurare risolvere. Quindi è molto importante la comunione, fratelli, perseverare nella comunione. Sì, sappiamo nel nostro cuore che c'è un fratello che magari no, ma quel fratello lì, ma parliamo anche da lui, no, ma non lo vedi che è troppo fanatico, guarda come loda, guarda che è sempre che piange, ma impara da lui magari di avere anche quel sentimento lì nel tuo cuore, no? E se una cosa che va oltre i parametri della fede, ma esortalo, ma non combara nell'amore del Signore, si è che l'amore del Signore è in te, allora non per metterlo in dubbio, ma per metterlo in pratica, no? Per questo che lui ci ha dato questo amore. La terza cosa nel quale perseveravano i discepoli, la chiesa primitiva, era nel rompere il pane. Perseveravano nel rompere il pane. Nella mia cultura, io parlo di rompere il pane e nessuno mi capisce, no? Perché da noi magari il pane si mangia solo la colazione, però non è che c'è questa usanza, no? Di rompere il pane. Quando sono in Italia mi sono visto facendo questa cosa di rompere il pane, perché qua si mangia tanto il pane, no? Allora di pranzo, magari di cena, e ci troviamo in tavola che rompiamo il pane e lo dividiamo con le persone, no? In questa cultura, cioè nel contesto di questo brano, che stiamo parlando della cultura orientale antica, e anche finora si conservano questa tradizione, il rompere il pane era un simbolo di riconciliazione, basicamente era un agape, però era un simbolo di riconciliazione, dove due persone magari che stavano in un conflitto o no, o forse no, si mettevano insieme e quella persona spezzava il pane, ringraziava Dio e lo condivideva, e era un modo di dire: questo che si integrerà nel tuo corpo si integrerà anche nel mio, facendoci parte di uno solo, come idea, no? come simbolo di riconciliazione. E quindi era il modo di dire: io non ce l'ho con te, io sto con te e spero che anche tu stai con me. Basicamente era questo, no? Un simbolo di riconciliazione, basicamente un agape, dove si ringraziava e si dimostrava l'amore. Ma cosa, come applica questo come Chiesa, per la nostra Chiesa? Vi ricordate in Prima dei Corinzi 11:24? Prima dei Corinzi 11:24. Dice: e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Tante volte il Signore ci parla, il Signore viene paragonato come il pane della vita, no? Il pane della vita. E lui si ricorda questo momento della Santa Cena, dove lui ruppe il pane e dice: questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Quindi noi il rompimento del pane dobbiamo vederlo come il sacrificio che ha fatto Gesù per noi. E questo ci serve tanto nella Chiesa, perché noi costantemente dobbiamo ravvederci, stare in un stato continuo di ravvedimento. Innanzitutto quando entriamo in giudizi con i nostri fratelli, ricorda che se il tuo fratello è debole, se magari è in un peccato, cioè non stai a giudicarlo, perché ricordati che il Signore è morto anche per lui, come l'ha fatto per te, no? Quindi rompere il pane vuol dire rimanere costantemente in questo stato di guardare la croce, di guardare la croce. E questo ci limita un po' di stare a guardare i nostri fratelli, ma la croce. E come ultimo punto, per concludere, loro perseveravano nelle preghiere. Penso che qua in chiesa, per tutti noi che siamo stati partecipi negli insegnamenti riguardo la preghiera, abbiamo sentito tutte, secondo me, il perché noi dobbiamo vivere in preghiera. Il Signore ci ha parlato tante volte il perché dobbiamo vivere in preghiera. Il Signore viveva in preghiera costantemente. Quindi non c'è bisogno di che adesso io vi dica il perché dobbiamo pregare, ma vi dirò le conseguenze del non pregare. È anche un po' triste il non farlo. Triste è un atto anche suicida, secondo me. Il Signore non vede la Chiesa che non c'è, ma vede la Chiesa che c'è. Lui conta con quelli che sono, con quelli che stanno, con quelli che si sentono parte, con quelli che vogliono far parte della Chiesa. Con loro che non stanno, si stanno escludendo da soli. Non è che il Signore li esclude. Loro, ti ricordi che ti avevo detto, io mi fermo, il Signore avanza. Sono io che mi sto escludendo. Allora, in questo versetto il Signore me lo explica. In Luca 22:46. Luca 22:46. Luca 22:46, con questo chiudo. Dice: e dopo aver pregato, si alzò, andò dai discepoli e li trovò addormentati per la tristezza. E dice loro: perché dormite? Alzatevi e pregatevi affinché non entriate in tentazione. La parola mi dice che il Signore in questo momento sta pregando per noi, sta intercedendo per noi. E la parola mi dice che anche Lui tornerà. Fratelli, che non ci sorprenda dormendo, ma svegli. A Lui sia tutta la gloria. Pace a voi, fratelli.